Decameron. Ottava giornata, nona novella. Maestro Simone, medico, da Bruno e da Buffalmacco, per esser fatto d'una brigata che va in corso, fatto andare di notte in alcun luogo, e da Buffalmacco gittato in una fossa di bruttura e lasciatovi. Poi che le donne alquanto ebber cianciato dello accomunar le mogli fatto da due sanesi, la reina, alla qual sola restava a dire per non fare ignuria a Dioneo, incominciò: assai bene, amorose donne, si guadagnò Spinelloccio la beffa che fatta gli fu dal zeppa, per la qual cosa non mi pare che agramente sia da riprendere, come Pampinea volle poco innanzi mostrare, chi fa beffa alcuna a colui che la va cercando o che la si guadagna. Spinelloccio la si guadagnò, e io intendo di dirvi d'uno che se l'andò cercando, estimando che quelli che gliele fecero non da biasimare, ma da commendar sieno.
E fu colui a cui fu fatta un medico che a Firenze da Bologna, essendo una pecora, tornò tutto coperto di pelli di vai.
Siccome noi veggiamo tutto il dì, i nostri cittadini da Bologna ci tornano qual giudice e qual medico e qual notaio, coi panni lunghi e larghi e con gli scarlatti e covai
e con altre assai apparenze grandissime,
alle quali, come gli effetti succedano, anche veggiamo tutto giorno. Tra quali un maestro Simone da Villa, più ricco di ben paterni che di scienza, non ha gran tempo, vestito di scarlatto e con un gran batalo, dottor di medicine, secondo che egli medesimo diceva, ci ritornò e prese casa nella via la quale noi oggi chiamiamo la via del Cocomero. Questo maestro Simone, novellamente tornato, siccome è detto, fra gli altri suoi costumi notabili, aveva in costume di domandare chi con lui era, chi fosse, qualunque uomo veduto avesse per via passare. E quasi degli atti degli uomini dovesse le medicine che dar doveva suoi infermi comporre, a tutti poneva mente e raccoglievagli.
E intra gli altri, li quali con più efficacia gli vennero gli occhi addosso posti, furono due dipintori, de quali si è oggi qui due volte ragionato, Bruno e Buffalmacco,
la compagnia de quali era continua e eran suoi vicini.
E parendogli che costoro, meno che alcuni altri del mondo curassero e più lieti vivessero,
siccome essi facevano, più persone domandò di lor condizione.
E udendo da tutti costoro essere poveri uomini e dipintori,
gli entrò nel capo non dover potere essere che essi dovessero così lietamente vivere della loro povertà, ma s'avvisò, perciò che udito aveva che astuti uomini erano, che d'alcuna altra parte non saputa dagli uomini dovesser trarre profetti grandissimi, e perciò gli venne in desiderio di volersi, se esso potesse, con ammenduni, o con l'uno almeno, dimesticare. E venne di fatto di prender dimestichezza con Bruno. E Bruno, conoscendolo in poche di volte che con lui stato era, questo medico essere uno animale, cominciò di lui avere il più bel tempo del mondo, con sue nuove novelle. E il medico, similemente, cominciò di lui a prendere maraviglioso piacere. E avendolo alcuna volta seco invitato a desinare, e per questo credendosi domesticamente con lui poter ragionare, gli disse la meraviglia che egli si faceva di lui e di Buffalmacco, che essendo poveri uomini così lietamente viveano, e pregollo che gli insegnasse come facevano. Bruno, udendo il medico e parendogli la dimanda dell'altre sue sciocche e dissipite,
cominciò a ridere e pensò di rispondergli secondo che la sua pecoraggine si convenia e disse: «Maestro, io non direi a molte persone come noi facciamo, ma di dirlo a voi, perché siete amico e so che altrui non direte, non me guarderò. Egli è vero che il mio compagno e io viviamo così lietamente e così bene come vi pare, e più, né di nostra arte né d'altro frutto che noi da alcune possessioni traiamo avremo da poter pagare pur l'acqua che noi logoriamo. Ne voglio perciò che voi crediate che noi andiamo a involare, ma noi andiamo in corso, e di questo ogni cosa che a noi è di diletto o di bisogno, senza alcun danno d'altrui, tutto traiamo, e da questo viene il nostro viver lieto che voi vedete». Il medico, udendo questo e senza saper che si fosse, credendolo, si maravigliò molto e subitamente entrò in desiderio caldissimo di sapere che cosa fosse l'andare in corso, affermandogli che per certo mai a nessuna persona direbbe. «Ome», disse Bruno, «maestro, che mi domandate voi? Agli è troppo gran segreto quello che voi volete sapere, e è cosa da disfarmi, è da cacciarmi del mondo, anzi, da farmi mettere in bocca del lucifero da San Gallo, se altri risapesse. Ma sì, è grande l'amore che io porto alla vostra qualitativa mellonaggine da legnaia e alla fidanza la quale ho in voi, che io non posso negarvi cosa che voi vogliate, e perciò io il vi dirò, con questo patto, che voi, per la croce a Montesone, mi giurerete che mai, come promesso avete, a niuno il direte». Il maestro affermò che non farebbe. «Dovete adunque», disse Bruno, «maestro mio dolciato, sapere che egli non è ancora guari che in questa città fu un gran maestro in nigromanzia, il quale ebbe nome Michele Scotto, perciò che di Scozia era, e da molti gentili uomini, dei quali pochi oggi son vivi, ricevette grandissimo onore. E volendosi di qui partire, a istanza dei prieghi loro, ci lasciò due suoi sufficienti discepoli, a quali impose che ogni piacere di questi cotali gentili uomini che onorato l'aveano fossero sempre presti. Costoro dunque servivano i predetti gentili uomini di certi loro innamoramenti ed altre cosette liberamente. Poi, piacendo loro la città e i costumi degli uomini, ci si disposero a voler sempre stare e preserci di grandi e di strette amistà con alcuni, senza guardare chi essi fossero, più gentili che non gentili o più ricchi che poveri, solamente che uomini fossero conformi a loro costumi. E per compiacere a questi così fatti loro amici, ordinarono una brigata, forse di 25 uomini, li quali, due volte almeno il mese, insieme si dovessero ritrovare in alcun luogo da loro ordinato. E quivi essendo, ciascuno a costoro il suo desiderio dice, e essi prestamente per quella notte il forniscono. Co quali due, avendo Buffalmacco e io singolare amistà e dimestichezza, da loro in cotal brigata fummo messi e siamo. E dicovi così, che qualora gli avvien che noi insieme ci raccogliamo, è maravigliosa cosa a vedere i capoletti intorno alla sala dove mangiamo e le tavole messe alla reale e la quantità dei nobili e belli servitori, così femmine come maschi, a piacer di ciascuno che di tal compagnia, e i bacini, gli orciuoli, i fiaschi e le coppe e l'altro vasellamento d'oro e d'argento, nei quali noi mangiamo e beamo. E oltre a questo, le molte varie vivande, secondo che ciascun desidera, che recate ci sono davanti, ciascheduna a suo tempo.
Io non vi potrei mai divisare, chenti e quanti siano, i dolci suoni di infiniti strumenti e i canti pieni di melodia che vi sodono, né vi potrei dire quanta sia la cera che vi si arde a queste cene, né quanti siano i confetti che vi si consumano e come siano preziosi i vini che vi si bevono.
E non vorrei, zucca mia da sale, che voi credeste che noi stessimo là in questo abito o con questi panni che ci vedete.
Egli non ve ne è niuno sì cattivo che non vi paresse uno imperatore, se siamo di cari vestimenti e di belle cose ornati. Ma sopra tutti gli altri piaceri che vi sono, si è quello delle belle donne, le quali subitamente, purché l'uom voglia, di tutto il mondo vi sono recate.
Voi vedreste quivi la donna dei Barbanicchi, la reina dei Baschi, la moglie del soldano, l'imperatrice d'Osbeck, la Cianfera di Norvegia, la Semistante di Berlinzone e la Scalpedera di Narsia. Che vi voglio annoverando? E vi sono tutte le reine del mondo. Io dico, infino la Schinchimurra del Presto Giovanni, or vedete oggi mai voi?
Dove, poiché hanno bevuto e confettato, fatto una danza o due, ciascuna con colui a cui stanza ve fatta venire, se ne va nella sua camera. E sappiate che quelle camere paiono un paradiso a vedere, tanto son belle, e sono non meno odorifere che siano i bossoli dalle spezie della bottega vostra quando voi fate pestare il comino, e avvi letti che vi farebbero più belli che quello del doge di Vinegia, e in quegli a riposarsene vanno.
Or che Menardi calcole e di tirar le casse a sé per fare il panno serrato faccian le tessitrici, lascerò io pensar pure a voi.
Ma tra gli altri che meglio stanno, secondo il parer mio, siamo Buffalmacco e io, perciò che Buffalmacco le più delle volte si fa venire per sé la reina di Francia, e io per me quella d'Inghilterra, le quali sono due pur le più belle donne del mondo. E se abbiamo saputo fare, che le non hanno altro occhio in capo che noi.
Perché da voi medesimo pensar potete se noi possiamo e dobbiamo vivere e andare più che gli altri uomini lieti,
pensando che noi abbiamo l'amore di due così fatte reine, senza che, quando ne vogliamo un mille o un duemila fiorini da loro, noi non li abbiamo. E questa cosa chiamiamo noi volgarmente l'andare in corso, perciò che siccome i corsari tolgono la roba ad ogni uomo, è così faccia a noi,
se non che di tanto siamo differenti da loro,
che egli non mai non la rendono, e noi la rendiamo come adoperata l'abbiamo. Ora avete, maestro mio da bene, inteso ciò che noi diciamo l'andare in corso,
ma quanto questo voglia essere segreto voi vi potete vedere, e perciò più non vi dico né ve prego. Il maestro, la cui scienza non si stendeva forse più oltre che il medicare i fanciulli del lattime,
diede tanta fede alle parole di Bruno quanta si sarebbe convenuta a qualunque verità, e in tanto desiderio s'accese di volere essere in questa brigata ricevuto quanto di qualunque altra cosa più desiderabile si potesse essere acceso. Per la qualcosa Bruno rispose che fermamente meraviglia non era se lieti andavano, e a gran pena si temperò in riservarsi di richiederlo che esser il vi facesse, infino a tanto che con più onor fattogli gli potesse con più fidanza porgere i pieghi suoi. Avendoselo dunque riservato, cominciò più a continuare con lui l'usanza e averlo da sera e da mattina a mangiar seco
e a mostrargli smisurato amore. Era sì grande e sì continua questa loro usanza che non parea che senza Bruno il maestro potesse né sapesse vivere. Bruno, parendogli star bene, a ciò che ingrato non paresse di questo onor fattogli dal medico, gli aveva dipinta nella sala sua la Quaresima e uno Agnus Dei all'entrar della camera e sopra l'uscio della via uno orinale, a ciò che coloro che avessero del suo consiglio bisogno e sapessero riconoscere dagli altri. E in una sua loggetta gli aveva dipinta la battaglia dei topi e delle gatte, la quale troppo bella cosa pareva al medico. E oltre a questo diceva alcuna volta al maestro, quando colui non aveva cenato: stanotte fui alla brigata, essendomi un poco la reina d'Inghilterra rincresciuta, mi feci venire la gumedra del gran can d'Altarisi. Diceva il maestro: che vuol dire gumedra? Io non gli intendo questi nomi. O maestro mio, diceva Bruno, io non me ne meraviglio, che io ho bene udito dire che porco grasso e vanna cena non ne dico nulla. Disse il maestro: tu vuoi dire ipocrasso e avicena? Disse Bruno: no fè, io non so. Io mi intendo così male dei vostri nomi come voi dei miei. Ma la gumedra, in quella lingua del gran cane, vuol tanto dire quanto imperatrice nella nostra. Oh, ella vi parrebbe la bella femminaccia? Ben vi so dire che ella vi farebbe dimenticare le medicine e gli argomenti e ogni impiastro. E così dicendogli alcuna volta per più accenderlo, avvenne che parendo a messerlo maestro una sera a vegliare, parte che il lume teneva Bruno e che la battaglia dei topi e delle gatte dipigneva, bene averlo col suo onor preso, che egli si dispose d'aprirgli l'animo suo e soli essendo gli disse: Bruno, come Dio sa, egli non vive oggi alcuna persona per cui io facessi ogni cosa come io farei per te. E per poco, se tu mi dicessi che andassi di qui a Peretola, io credo che io andrei. E perciò non voglio che tu ti maravigli se io te domesticamente a fidanza richiederò. Come tu sai, egli non è guari che tu mi ragionasti de modi della vostra lieta brigata. Di che sì gran desidero d'esserne m'è venuto che mai niun'altra cosa si desiderò tanto. E questo non è senza cagione, come tu vedrai se mai avviene che io ne sia. Che infino ora voglio io che tu ti faccia beffe di me se io non vi fo venire la più bella fante che tu vedessi già è buona pezza, che io vidi pur l'altr'anno a Cacavincigli, a cui io voglio tutto il mio bene, e per lo corpo di Cristo che io le volli dare 10 bolognin grossi e ella mi sa consentisse, e non volle. E però quanto più posso ti priego che mi insegni quello che abbia a fare per dovervi potere essere, e che tu ancora facci ad operi che io vi sia. E nel vero voi avrete in me buono e fedel compagno e orrevole. Tu vedi innanzi come io sono bello uomo e come mi stanno bene le gambe in sulla persona. È un viso che pare una rosa. E oltre a ciò, son dottore di medicine, che non credo che voi ve ne abbiate niuno. E so di molte belle cose e di belle canzonette. E vo te ne dire una. E di botto incominciò a cantare. Bruno aveva sì gran voglia di ridere che egli in sé medesimo non capeva, ma pur si tenne. E finita la canzone, il maestro disse: che te ne pare? Disse Bruno: per certo con voi perderiano le cetere dei sagginali, si artagoticamente stracantate. Disse il maestro: io dico che tu non l'avresti mai creduto se tu non m'avessi udito.
Per certo voi dite vero, disse Bruno.
Disse il maestro: Io so bene anche dell'altre, ma lasciamo ora star questo. Così fatto come tu mi vedi, mio padre fu gentile uomo, benché gli stesse in contado. E io altresì son nato per madre di quelli da Vallecchio. E come tu hai potuto vedere, io pure i più bei libri e le più belle robe che medico di Firenze. In fede di Dio, io roba che costò contato ogni cosa delle lire presso a 100 di bagattini. Già è degli anni più di 10. Perché quanto più posso, ti prego, che facci che io ne sia. E in fede di Dio, se tu il fai, sia pure infermo se tu sai che mai di mio mestiere io non ti torrò un denaio. Bruno, udendo costui e parendogli, siccome altre volte assai paruto gli era un lavaceci, disse: «Maestro, fate un poco il lume più qua e non vi incresca fin tanto che abbia fatte le code a questi topi e poi vi risponderò». Fornite le code e Bruno, facendo vista che forte la petizione gli gravasse, disse: «Maestro mio, gran cose sono quelle che per me fareste e io il conosco, ma tuttavia quella che a me addimandate, quantunque la grandezza del vostro cervello sia piccola, pure a me grandissima. Ne so alcuna persona del mondo per cui io potendola mi facesse. Se io non la facessi per voi, sì perché v'amo quanto si conviene, e sì per le parole vostre, le quali son condite di tanto senno che trarrebbero le pinzocchere degli usati, nonché me del mio proponimento. E quanto più uso con voi, più mi parete savio. E dicovi ancora così, che se altro non mi vi facesse voler bene, sì vi vo bene perché veggio che innamorato siete di così bella cosa come diceste. Ma tanto vi vo dire, io non posso in queste cose quello che voi avvisate, e per questo non posso per voi quello che bisognerebbe adoperare. Ma ove voi mi promettiate, sopra la vostra grande e calterita fede, di tenerlo mi credenza, io vi darò il modo che a tenere avrete. E parmi esser certo, avendo voi così bei libri e le altre cose che di sopra dette m'avete, che egli vi verrà fatto. A cui il maestro disse: «Sicuramente di, io veggio che tu non mi conosci bene e non sai ancora come io so tenere segreto». E gli erano poche cose che messer Gasparuolo da Saliceto facesse quando egli era giudice della podestà di Forlì in Popoli, che egli non me le mandasse a dire perché mi trovava così buon segretario. E vuoi vedere se io dico vero? Io fui il primaio uomo a cui egli dicesse che gli era per risposare la Bergamina. Vedi oggi mai tu? Orbene sta dunque, disse Bruno, se cotestui se ne fidava, ben me ne posso fidare io. Il modo che voi avrete a tenere fia questo: noi sì abbiamo a questa nostra brigata sempre un capitano con due consiglieri, le quali di sei in sei mesi si mutano, e senza fallo a Calendi sarà capitano Buffalmacco e io consigliere. E così è fermato, e chi è capitano può molto immettervi e far che messo vi sia chi egli vuole. E perciò a me parrebbe che voi, in quanto voi poteste, voi prendeste la dimestichezza di Buffalmacco e faceste gli onore. Egli è uomo che, veggendovi così savio, si innamorerà di voi incontanente. E quando voi l'avrete col senno vostro e con queste buone cose che avete un poco dimesticato, voi il potrete richiedere. Egli non vi saprà dir di no. Io gli ho già ragionato di voi e vuolvi il meglio del mondo. E quando voi avrete fatto così, lasciate far me con lui». Allora disse il maestro: «Troppo mi piace ciò che tu ragioni, e se egli è uomo che si diletti dei savi uomini e favellami pure un poco, io farò bene che egli m'andrà sempre cercando, perciò che io no tanto del senno
che io ne potrei fornire una città e rimarrei savissimo.
Ordinato questo, Brun disse ogni cosa a Buffalmacco per ordine,
di che a Buffalmacco pare a 1000 anni di dover essere a far quello che questo maestro Sapa andava cercando.
Il medico, che oltremodo desiderava d'andare in corso, non mollò mai che gli divenne amico di Buffalmacco, il che agevolmente gli venne fatto, e cominciògli a dare le più belle cene e i più belli desinari del mondo. E a Bruno con lui altresì, e essi si carapignavano come quei signori, li quali, sentendogli buonissimi vini e di grossi capponi ed altre buone cose assai, gli si tenevano assai di presso e senza troppi inviti, dicendo sempre che con un altro ciò non farebbero, si rimanevano con lui. Ma pure, quando tempo parve al maestro, siccome Bruno aveva fatto, così Buffalmacco richiese.
Di che Buffalmacco si mostrò molto turbato e fece a Bruno un gran rumore in testa, dicendo: io fo voto all'alto Dio da Pasignano che io mi tengo a poco, che io non ti do tale in sulla testa che il naso ti caschi nelle calcagna, traditor che tu sei, che altro che tu non ha queste cose manifestate al maestro.
Ma il maestro lo scusava forte, dicendo e giurando se averlo d'altra parte saputo, e dopo molte delle sue savie parole pure il pacificò.
Buffalmacco, rivolto al maestro, disse: maestro mio, egli si par bene che voi siete stato a Bologna e che voi infine in questa terra abbiate recata la bocca chiusa. E ancora vi dico più, che voi non apparaste mica la bicin sulla mela, come molti sciocconi vogliono fare. Anzi, l'apparaste bene sul mellone, che è così lungo. E se io non mi inganno, voi foste battezzato in domenica. E come che Bruno mi abbia detto che voi studiaste là in medicine? A me pare che voi studiaste in apparare a pigliare uomini. Il che voi, meglio che altro uomo che io vidi mai, sapete fare con vostro senno e con vostre novelle.
Il medico, rompendogli la parola in bocca, verso Brun disse:
che cosa è a favellare e a usare cosavi? Chi avrebbe tosto ogni particolarità compresa del mio sentimento come a questo valente uomo?
Tu non te ne vedesti mica così tosto tu di quel che io valeva, come ha fatto egli.
Ma di almeno quello che io ti dissi quando tu mi dicesti che Buffalmacco si dilettava dei savi uomini. Parti che io l'abbia fatto?
Disse Bruno: meglio. Allora il maestro disse a Buffalmacco:
altro avresti detto se tu m'avessi veduto Bologna, dove non era nion grande né piccolo, né dottore né scolare che non mi volesse il meglio del mondo. Si tutti li sapeva pagare col mio ragionare e col senno mio. E dirotti più, che io non vi dissi mai parola, che io non facessi ridere ogni uomo, si forte piaceva loro. E quando io me partì, fecero tutti il maggior pianto del mondo, e volevano tutti che io vi pur rimanessi. E fu a tanto la cosa perché io vi stessi, che vollono lasciare a me solo che io leggessi a quanti scolari va via le medicine. Ma io non volli,
che io ero pur disposto a venir qua a grandissime eredità che io ci ho, state sempre di quei di casa mia. E così feci.
Disse allora Bruno a Buffalmacco: che ti pare? Tu non mi credevi quando io ti diceva alle guaniele, egli non ha in questa terra medico che si intenda dorina d'asino a petto costui. E fermamente tu non ne troveresti un altro di qui alle porte di Parigi de così fatti.
Va, tienti oggi mai tu di non far ciò che vuole.
Disse il medico: Brun dice il vero, ma io non ci son conosciuto.
Voi siete anzi gente grossa che no, ma io vorrei che voi mi vedeste tra dottori come io soglio stare.
Allora disse Buffalmacco: Veramente, maestro, voi le sapete troppo più che io non avrei mai creduto.
Di che io, parlandovi come si suole parlare a savi come voi siete, frastagliatamente vi dico che io procaccerò senza fallo che voi di nostra brigata sarete.
Gli onori dal medico fatti a costoro, appresso questa promessa, moltiplicarono.
Laonde essi, godendo, gli facevano cavalcar la capra delle maggiori sciocchezze del mondo e impromiso gli di dargli per donna la contessa di Civillari, la quale era la più bella cosa che si trovasse in tutto il culattario dell'umana generazione.
Domandò il medico chi fosse questa contessa, al quale Buffalmacco disse:
«Pinca mia da seme, ella è una troppo gran donna e poche case ha per lo mondo nelle quali ella non abbia alcuna giurisdizione. E non che altri, ma i frati minori a suon di nacchere le rendon tributo.
E sovvi dire che quand'ella va d'attorno, ella si fa ben sentire, benché ella stia il più rinchiusa. Ma non ha perciò molto che ella vi passò innanzi all'uscio una notte che andava Arno a lavarsi i piedi e per pigliare un poco d'aria.
Ma la sua più continua dimora è in laterino.
Ben vanno perciò dei suoi sergenti spesso da turno e tutti, a dimostrazione della maggioranza di lei, portano la verga e il piombino. Dei suoi baroni si veggono per tutto assai, siccome il Tamagnin dalla porta, Don Meta, Manico di Scopa, lo Squacchera e altri, li quali vostri dimestichi credo che siano, ma ora non ve ne ricordate.
A così gran donna, dunque, lasciata star quella da Cacavincigli, se il pensier non ci inganna, vi metteremo nelle dolci braccia.
Il medico, che a Bologna nato e cresciuto era, non intendeva i vocaboli di costoro, perché egli della donna si chiamò per contento. Ne guari dopo queste novelle gli recarono di pintori che egli era per ricevuto. E venuto il dì che la notte seguente si doveva ragunare, il maestro gli ebbe a Menduni a desinare, e desinato che gli ebbero, gli domandò che modo gli conveniva tenere a venire a questa brigata, al quale Buffalmacco disse: «Vedete, maestro, a voi conviene essere molto sicuro, perciò che, se voi non foste molto sicuro, voi potreste ricevere impedimento e fare a noi grandissimo danno. E quello che egli vi conviene essere molto sicuro, voi lo direte. A voi si conviene trovar modo che voi stiate stasera in sul primo sonno, in su uno di quegli avelli rilevati che poco tempo ha si fecero di fuori a Santa Maria Novella con una delle vostre più belle robe indosso, a ciò che voi per la prima volta compariate orrevole dinanzi alla brigata. E sì ancora, perciò che, per quello che detto ne fosse, non vi fummo noi poi, perciò che voi siete gentile uomo, la contessa intende di farvi cavalier bagnato alle sue spese. E qui vi aspettate tanto che per voi venga colui che noi manderemo. E a ciò che voi siate d'ogni cosa informato, egli verrà per voi una bestia nera e cornuta, non molto grande, e andrà facendo per la piazza dinanzi da voi un gran sufolare, un gran saltare per spaventarvi. Ma poi, quando vedrà che voi non vi spaventiate, ella vi si accosterà pianamente. Quando accostata vi si sarà, e voi allora, senza alcuna paura, scendete giù dall'avello e senza ricordare o i Dio o santi, vi salite suso. E come suso vi siete acconcio, così, a modo che se steste cortese, vi recate le mani al petto senza più toccar la bestia. Ella allora soavemente si muoverà e recheravene a noi. Ma insino ora, se voi ricordaste i Dio o santi o aveste paura, vi dic'io che ella vi potrebbe gittare o percuotere in parte che vi putirebbe. E perciò
Se non vi dà il cuore d'essere ben sicuro, non vi venite. Che voi fareste danno a noi senza fare a voi pro niuno. Allora il medico disse: voi non mi conoscete ancora. Voi guardate forse perché io porto i guanti in mano e i panni lunghi. Se voi sapeste quello che io ho già fatto di notte a Bologna, quando io andava talvolta con i miei compagni alle femmine, voi li maravigliereste. In fede di Dio, egli fu tal notte che, non volendone una venir con noi, era una tristanzuola che peggio, che non era alta un sommesso. Io le die prima di molte pugna, poscia presala di peso, credo che io la portassi presso una balestrata. Eppur convenne, si feci, che ella ne venisse con noi. E un'altra volta mi ricorda che io, senza essere meco altri che un mio fante, colà un poco dopo l'Ave Maria, passai al lato al cimitero dei frati minori, era il di stesso stata sotterrata una femmina, e non ebbi paura niuna. E perciò di questo non vi sfidate, che sicuro e gagliardo sono io troppo. E dicovi che io, per venirvi bene orrevole, mi metterò la roba mia dello scarlatto, con la quale io fui conventato. E vedrete se la brigata si rallegrerà quando mi vedrà, e se io sarò fatto a man capitano. Vedrete pure come l'opera andrà quando io vi sarò stato. Da che, non avendomi ancora quella contessa veduto, ella si è innamorata di me, che la mi vuol fare cavalier bagnato. E forse che la cavalleria mi starà così male e saprolla così mar mantenere, oppur bene. Lascerete pur far me. Buffalmacco disse: troppo dite bene. Ma guardate che voi non ci faceste la beffa e non ci veniste o non ci foste trovato quando per voi manderemo. E questo dico perciò che egli fa freddo. E voi, signor medici, ve ne guardate molto. Non piaccia a Dio, disse il medico, io non sono di questi assiderati, io non curo freddo. Poche volte è mai che io mi lievi la notte, così per bisogno del corpo, come l'uomo fa talvolta, che io mi metta altro che il pilliccion mio sopra il farsetto, e perciò io vi sarò fermamente. Partitesi adunque costoro, come notte si venne facendo, il maestro trovò sue scuse in casa con la moglie, e trattane celatamente la sua bella roba, come tempo gli parve, messala si indosso, se n'andò sopra uno dei detti avelli, e sopra quegli marmi ristrettosi, essendo il freddo grande, cominciò a aspettar la bestia. Buffalmacco, il quale era grande atante della persona, ordinò d'avere una di queste maschere che usare si soleano a certi giuochi, li quali oggi non si fanno, e messosi indosso un pilliccion nero a riviescio, in quello s'acconciò in guisa che pareva pure un orso, se non che la maschera aveva viso di diavolo e era cornuta. E così acconcio, venendogli Bruno appresso per vedere come l'opera andasse, se ne andò nella piazza nuova di Santa Maria Novella. E come egli si fu accorto che messerlo maestro Vera, così cominciò a saltabellare e a fare un abissare grandissimo su per la piazza, e a sufolare, a urlare, a stridire, in guisa che se imperversato fosse. Il quale, come il maestro sentì e vide, così tutti i peli gli s'arricciarono addosso, e tutto cominciò a tremare, come colui che era più che una femmina pauroso. E fu ora che egli vorrebbe essere stato innanzi a casa sua che quivi. Ma non pertanto pur, poiché andato Vera, si sforzò d'assicurarsi, tanto il vinceva il desiderio di giungere a veder le maraviglie dettegli da costoro. Ma poiché Buffalmacco ebbe alquanto imperversato, come è detto, facendo sembianti di rapacificarsi, s'accostò al lavello sopra il quale era il maestro e stette fermo. Il maestro, siccome quegli che tutto tremava di paura, non sapeva che farsi, se su vi salisse o se si stesse. Ultimamente, temendo non gli facesse male se su non vi salisse. Con la seconda paura cacciò la prima e sceso del lovello pianamente dicendo: «Dio m'aiuti!» Su vi salì e acconciossi molto bene. E sempre tremando tutto, si recò con le mani a star cortese, come detto gli era stato. Allora Buffalmacco pianamente si incominciò a dirizzare verso Santa Maria della Scala, e andando carpone, infino presso le donne di Ripole, il condusse. Erano allora per quella contrada fosse, nelle quali i lavoratori di quei campi facevano votare la contessa a Civillari, per ingrassare i campi loro, alle quali, come Buffalmacco fu vicino, accostatosi alla proda d'una e preso tempo, messa la mano sotto all'unde piedi del medico e con essa sospintosi da dosso, di netto col capo innanzi il gitò in essa, e cominciò a ringhiar forte e a saltare e imperversare e a andarsene lungo Santa Maria della Scala verso il prato d'Ogni Santi, dove ritrovò Bruno, che per non poter tenerle risa fuggito s'era. E a Menduni, festa facendosi, di lontan si misero a veder quello che il medico impastato facesse. Messer lo medico, sentendosi in questo luogo così abominevole, si sforzò di rilevare e di volersi aiutare per uscirne. E ora in qua e ora in qua, ricadendo, tutto dal capo al piede impastato, dolente e cattivo, avendone alquante dragme ingozzate, pur non uscì fuori e lasciovi il cappuccio, e spastandosi con le mani come poteva il meglio, non sapendo che altro consiglio pigliarsi, se ne tornò a casa sua e picchiò tanto che aperto gli fu. Né prima, essendo egli entrato dentro così potente, fu l'uscio riserrato che Bruno e Buffalmacco furono ivi per udire come il maestro fosse dalla sua donna raccolto. Li quali, stando a udir, sentirono alla donna digli la maggior villania che mai si dicesse a nion tristo, dicendo: «De, come ben ti sta! Tu eri tu a qualche altra femmina e volevi comparir molto orrevole con la roba dello scarlatto. Or non ti bastava io? Frate, io farei sufficiente a un popolo, non che a te. De, or t'avessero essi affogato, come essi ti gittarono, laddove tu eri degno di esser gittato. Ecco, medico onorato, aver moglie e andar la notte alle femmine d'altrui». E con quelle e con altre assai parole, facendosi il medico tutto lavare, infino alla mezzanotte non rifinò la donna di tormentarlo. Poi la mattina veniente, Bruno e Buffalmacco, avendosi tutte le carni dipinte soppanno di lividori, a guisa che farsogliono le battiture, se ne vennero a casa del medico e trovarono lui già levato. Entrati dentro a lui, sentirono ogni cosa putirvi, che ancora non s'era sì ogni cosa potuta nettare che non vi putisse. E sentendo il medico costor venire a lui, si fece loro incontro, dicendo che Iddio desse loro il buon dì. Al quale Bruno e Buffalmacco, siccome proposto aveano, risposero con turbato viso: «Questo non diciam noi a voi, anzi preghiamo Iddio che vi dia tanti malanni che voi siate morto a ghiado, siccome il più disleale è il maggior traditor che viva, perciò che egli non è rimaso per voi, ingegnandoci noi di farvi onore e piacere, che noi non siamo stati morti come cani. E per la vostra dislealtà abbiamo stanotte avute tante busse che di meno andrebbe un asino a Roma, senza che noi siamo stati a pericolo d'essere stati cacciati dalla compagnia nella quale noi avevamo ordinato di farvi ricevere. E se voi non ci credete, ponete mente le carni nostre come elle stanno». E a un cotal barlume e a partisi panni dinanzi gli mostrarono i petti loro tutti dipinti e richiusogli senza indugio. Il medico si voleva scusare e dir delle sue sciagure e come e dove gli era stato gittato, al quale Buffalmacco disse: Io vorrei che gli v'avesse gittato dal ponte in Arno.
Perché ricordavate voi, o Dio santi? Non vi fu egli detto dinanzi?
Disse il medico.
In fe di Dio non ricordava.
Come, disse Buffalmacco, non ricordavate? Voi ve ne ricordate molto. Che ne disse il messo nostro, che voi tremavate come verga e non sapevate dove voi vi foste. Or voi ce l'avete ben fatta, ma mai più persona non la ci farà. E a voi ne faremo ancora quello onore che vi se ne conviene.
Il medico cominciò a chieder perdono e a pregargli per Dio che non dovesse vituperare.
E con le migliori parole che egli poté, si ingegnò di pacificargli. E per paura che essi questo suo vitupero non palesassero, si da India dietro onorati gli avea, molto più gli onorò e careggiò, con conviti e altre cose, da indi innanzi.
Così adunque, come udito avete, senno si insegna a chi tanto non apparò a Bologna.